Grazie a te, grazie a voi tutti di seguire questa seconda stagione di Don Quixote Podcast e siamo al 21esimo episodio. Qualche considerazione su tre blocchi di questioni degli ultimi giorni che hanno animato cronache. Obbligo vaccinale sì no, Austria pone il problema, l'Italia che farà? Seconda considerazione, ma quella lettera, anzi quell'impegno di premiare i dipendenti dell'AMA, l'azienda municipalizzata dei rifiuti a Roma, premiandoli se vanno a lavorare, è un problema, è il realismo o è follia? E poi cosa sta succedendo a Telecom Italia? È un problema che non riguarda solo gli azionisti di Telecom Italia, è un piccolo grande spaccato dei ritardi, degli errori del passato e delle incertezze sul futuro su una questione fondamentale, la rete neurale delle TLC italiane. Restate con noi. E la voce di Don Quixote Oscar Giannino la conoscete e conoscete anche e apprezzate molto di più e fate benissimo i suoi due compari in questa avventura. Il primo è Sancho Panza.
Renato Cifarelli, che vi ricorda come al solito il nostro sito donquixotepodcast.it, dove trovate tutti i link per seguirci. Poi naturalmente potete sempre anche seguirci sui canali social di Don Quixote. Non sempre riusciamo a rispondere, vabbè, insomma, siamo tutti lavoratori, ahimè, e mi piacerebbe tanto però andare in pensione e non fare più niente. Detto tanto non ci riuscirò mai. Lì c'è anche il link per fare le donazioni, delle quali vi ringraziamo naturalmente sempre, e poi per iscriversi a tutti i canali su cui potete ascoltare il podcast, ma di solito chi lo sta ascoltando lo sa già. Consigliatelo agli amici piuttosto.
Sì, potreste fare un buon regalo gratuito di Natale con questo. Penso che io la pensione non ce l'avrò mai per una serie di ragioni, ma
la pensione non è un'illusione, Oscar, non va in pensione, ma dai,
non la vorrei, non la vorrei mai, non la vorrei mai, cioè stavo dicendo, se foste stati un po' più tranquilli e non mi prevaricaste come fate sempre.
Sì, figurati, cioè io e Renato che prevaricavi, ma cosa mi tocca sentire?
Quindi la pensione a me non interessa, io voglio essere attivo fino all'ultimo giorno della mia vita. La novità è che sono le aziende che cacciano i dipendenti appena possono,
perché sono delle incapaci organizzativamente, perché
che hai cacciato anche me, quindi
anche, ma se ti cacci da solo tipo fini,
mi sono cacciato, sì, no, io non sono più dipendente e tra l'altro ho la pensione fra pochissimo perché lavoro da sempre, quindi.
Va bene, allora
scusate, smetterò di lavorare, spero, come mio padre la settimana.
Ma no, ma tu non smetterai mai di lavorare, tu devi lavorare, sì, anche nell'aldilà, e piantala, devi pagare le tasse, anche un pezzo per me che non riesco a pagarle, cosa vuoi da me? Quindi devi lavorare anche da morto, quindi devi vivere più a lungo possibile, è inutile, devi produrre reddito con la tua impresa.
Speriamo.
Non c'è dubbio, no? Così sarà, i nipoti dei bisnipoti della Cifarelli, quando tutto sarà oramai defisicizzato, evocheranno tuo padre e te e tuo fratello come quelli che hanno fatto il primo passo per smaterializzare tutto e rendere ancora più perfetto quello che ha fatto. Ma è così. Mentre invece, se avete sentito una voce, perché lui scalpita, perché del resto è ronzinante, che sai un po' più tranquillo, che si dice?
No, non sto tranquillo, Oscar, cioè, è chiaro che se poi tu mi dici che io e Renato ti prevarichiamo, io scalcio ovviamente ti disarciono, mi sembra.
Allora cominciamo dal fatto che i giornali italiani hanno una grande esitazione, perché temono che dire vaccinazione obbligatoria dopo il passo necessario che ha compiuto l'Austria anche in Italia sia il problema posto da Zaia. Vaccinazione obbligatoria, e qual è la sanzione che mettiamo? Cosa dite? Non ci riusciamo col Green Pass, ci riusciamo con la vaccinazione obbligatoria? Questo è il tema che io consegno a Carlo Alberto, perché è il tema dei temi, perché è il motivo per cui in realtà la vaccinazione obbligatoria, che serviva sin dall'inizio, non è stata fatta fino a questo momento da governi esitanti, Conte e Draghi, perché dicono, vabbè, ma noi come li obblighiamo poi alla fine, se non riusciamo a obbligare neanche al Green Pass? Come se Green Pass e vaccinazione obbligatoria avessero effetti di sicurezza sanitaria poi paragonabili. Ecco, questo è il dilemma. E come si risponde, Carlo Alberto?
Beh, la vaccinazione obbligatoria ha 100 anni di storia e di efficacia. Per cui in termini pragmatici diciamo che gli strumenti per esempio per convincere i lavoratori a sottoporsi a vaccinazione obbligatoria esistono da sempre e hanno funzionato con livelli di compliance vicini al 99, qualcosa per cento, cosa per esempio riscontrabile nella sanità. Noi abbiamo la vaccinazione obbligatoria in questo paese, è legge, applicata per ora solo al personale sanitario, e la strada è quella, estendere la base a cui viene applicata quella stessa legge, e quella stessa legge semplicemente dice che tu per lavorare hai bisogno di certi requisiti, vale per l'antitetanica e non vedo perché non deve valere per il Covid, quindi semplicemente se non hai i requisiti non puoi lavorare, quindi la sanzione è implicita su tutti i lavoratori e già sarebbe una cosa molto importante. Per gli altri la strada, e questo vale per esempio per la scuola ovviamente anche, e quindi stiamo parlando di una cosa molto importante, perché poter vaccinare legalmente con strumenti di enforcement che hanno funzionato per il morbillo, per la poliomielite, per il tetano, allora ha sempre funzionato, con livelli di compliance che non hanno bisogno di diventare il 100%, ma pragmaticamente, caro Oscar, mi accontento del 99%, capite? Mi accontento del 99%, che è sufficiente a dare una bella botta al rischio dell'emergenza. L'altra è la strada che ha scelto l'Austria, che tutto sommato è interessante, cioè chi rifiuta di vaccinarsi rischia sanzioni amministrative che vengono convertite in una pena detentiva, diventa a questo punto un intervento di natura penale, okay? Se la multa non viene pagata, non può essere pagata. È un principio di escalation delle sanzioni che però, ripeto, se anche lascia un 1% di residuo di non compliance, francamente io sono pragmatico, io non ho bisogno del 100%, ho bisogno di massimizzare come nazione l'adesione vaccinale, quindi speculare sulla infima minoranza che statisticamente e empiricamente in Italia non si piega neanche a un obbligo legale, io lo trovo, l'onere della prova sta su chi dice che non è possibile o non sarà efficace, perché tutta la storia, tutti i dati empirici dicono che in caso di obbligo vaccinale la compliance è praticamente al 100% e comunque è più che sufficiente per ottenere il risultato, che è quello di dare una bella botta. Ma non è risolutivo? Beh, lo vedremo de fatto, ma certamente è indispensabile. È condizione sufficiente? Non lo sappiamo, ma è certamente condizione necessaria.
Ma è la vera obiezione, secondo me non hai risposto un secondo a questo aspetto, è non tanto negare l'innegabile, cioè che alle spalle degli ultimi 100 anni ci sia la tradizione e il successo di quella tradizione plurivaccinale che abbiamo alle spalle è un dato di fatto. Il dato di fatto aggiuntivo però che ha indotto la politica ad andarci piano è composto da due parti. La prima è una considerazione di realismo disarmato di fronte al tipo di mutamento dei meccanismi di formazione del consenso dell'epoca in cui viviamo.
Però è a monte il problema, se mi dici a monte discutiamo dell'obbligo, se mi dici della compliance, il compliance a valle della decisione, cioè la decisione va presa, poi il tema a valle è qual è il livello di compliance, discutiamo di sistemi di punizione e incentivo, ma è un problema, come dire, di secondo ordine. Se tu mi riporti al tema del primo ordine, cioè perché serve l'obbligo vaccinale, allora la risposta è un'altra, ok? Ma la risposta è di secondo ordine, cioè come facciamo a farlo rispettare, esperienze empiriche e l'esempio austriaco.
Carlo Alberto, la politica non ragiona come pretendi tu razionalmente, la politica si pone prima il problema, i due problemi che dico, di cui uno è, ragazzi, oggi non è più come ai tempi dei vaccini obbligatori della lista Gelmini, non è così, anzi della lista non era Gelmini, la ministra della sanità era Lorenzin. No, perché di fronte al problema del vaccini anti-Covid si è formato attraverso i social e attraverso la radicalizzazione delle proteste, estrema destra, estrema sinistra, insurrezionalismo anarchico, tutto quello che volete voi, un fenomeno diverso che non c'è mai stato di fronte ai vaccini di quelle liste lì. Caro Alberto, però è abbastanza vero che è così. Non ti ho detto che per questo significa abbracciare le paure della politica, però questa è una prima considerazione.
In una democrazia la minoranza non ha un diritto di ricatto, e soprattutto quando è una minoranza palese, perché i cittadini hanno votato con le braccia, facendosi vaccinare in larghissima massa.
Mentre la seconda, sì, ma non al 98%.
No, ma direi sicuramente oltre l'82%, quindi direi che la minoranza del 18% non ha diritto assolutamente di imporre, visto che le esternalità negative della non vaccinazione sono conclamate sia in termini sanitari che economici.
Sono d'accordo,
siamo di fronte a una situazione totalmente dominanti in termini democratici, Oscar.
Per la politica, quel 18-20% non è così trascurabile, nulla trascurabile. Poi la seconda faccenda, e tu hai detto, si parla di una possibilità che poi da sanzione amministrativa, per chi non rispetta, diventi penale. Ecco, allora tu capisci che immaginare un 20% di italiani, non mi interrompere, sottoponibile a sanzioni penali è inimmaginabile dal punto di vista politico, caro.
Una stima del tutto priva di senso. Guarda il caso del personale sanitario, stiamo parlando di meno dell'1% di non compliance. Quindi, Oscar, i numeri questi sono, non sono il 20%, sono meno dell'1%. Quindi, e dire che è il 20% è del tutto privo di fondamento. E, intanto, l'onere della prova è il tuo. Io la prova ce l'ho già. E la prova in Italia adesso, 2021, è che di fronte all'obbligo vaccinale la non compliance è inferiore all'1%. Smentisci questo fatto, Oscar?
No, smentisci questo fatto, te l'ho già detto. Il punto uno dice che la resistenza che c'è oggi, e non siamo al 99% dei vaccinati, quindi il tuo 1% non sta in piedi.
No, l'1% dei vaccinati, non vaccinati sanitari, Oscar, abbiamo le cifre del Ministero della Sanità, sono certissime, perché sono ovviamente registrate.
L'1% è
relativo. Meno dell'1% non ha fatto compliance, quindi stiamo parlando di quella quota in termini residuali, trattandosi di centinaia di migliaia di persone, quindi in termini statistici, campione più che rappresentativo della volontà popolare. Per cui, francamente, ti dico, il tema del 18-20% da criminalizzare è un tema che assolutamente non esiste nei fatti. Non esiste nei fatti. Potrebbe esistere nelle ipotesi assurde o nei deliri, allora, di qualche
non alzare la voce, ragioniamo. Spiegami perché, secondo te, l'obbligo vaccinale, rispetto all'82% oggi di copertura, lo fa passare al 98%. Perché?
No, spiegami perché non lo fa, visto che lo ha fatto. No, Oscar, forse non è chiaro. Ti sto citando un fatto. Tu stai dicendo che questo fatto non è vero. Ti sto dicendo che questo fatto è calcolato su centinaia di migliaia di casi, quindi statisticamente è del tutto.
Non
è un paralogismo. Se mi citi l'1% empirica.
Se mi citi l'1% di altri vaccini e
no, questo vaccino, Oscar, questo, il Covid, ha oltre il 99% di compliance nel personale sanitario certificato, questo vaccino, in quest'anno 2021.
Personale sanitario, noi non stiamo parlando di estensione graduale dell'obbligo ad altre categorie, stiamo parlando della popolazione nazionale. Allora, la domanda che si pone il politico, e lo dico semplicemente per rendere più chiara la nostra,
certo, e sia chiaro che io facciamo il gioco delle 18, parti, lo dico agli ascoltatori,
è il 18%, non l'1% del personale sanitario.
Questo lo dici tu, Oscar.
Lo dicono loro.
No, lo dici tu, perché non è vero, cioè stai dicendo una cosa che non ha fondamento empirico. Stai facendo un'analisi senza fare cluster, quando ti ho detto che l'estensione dell'obbligo passa, per esempio, attraverso le condizioni professionali necessarie, quindi tutti i lavoratori avranno lo stesso incentivo di quelli sanitari, ovvero perdere il lavoro. E abbiamo capito che perdere il lavoro legalmente, legittimamente, è un incentivo forte alla compliance vaccinale.
Allora, ok, adesso diciamo che hai risposto in maniera, dal nostro punto di vista, alla cosa. Chiedo a Renato, dal punto di vista delle imprese italiane, pensare che perdono il lavoro tutti coloro che a quel punto dicono no allo stato dell'SS, perché purtroppo questo è un po' più diffuso di quanto non si creda, questa follia e questo vento di follia, certo iperminoritario, ma non così minoritario da essere lo 0% e qualche cosa. Tu come la vedi? Gestibile facilmente?
Vuoi la risposta ufficiale che abbia un senso, o vuoi la realtà?
Voglio la realtà, come ovvio.
La mia impressione, però, ripeto, è una mia impressione, non vorrei dire stupidaggini, sulla realtà è che in alcuni casi le aziende, trovandosi davanti a persone che non vogliono fare il Green Pass, non vogliono vaccinarsi, non vogliono questo, non vogliono quello, in qualche caso su persone particolarmente chiave per il funzionamento dell'azienda abbiano chiuso un occhio. Questa è la mia impressione. Però, ripeto, è una mia impressione e quello che si dice in giro. Dopodiché io sinceramente faccio veramente fatica, ma perché probabilmente il Covid per noi è stato, avendomi colpito personalmente subito, no, faccio fatica a ragionare così come ragionano probabilmente persone che non sono state colpite o non hanno avuto lutti in famiglia, cose di questo genere. Io faccio veramente fatica a capire il perché ci sono persone che non si vogliono vaccinare, continuano a dire e sono contrari a tutte queste cose qua. Faccio fatica perché poi alla fine anche magari qualche ascoltatore che ci manda e ci dice: ah, leggete questo articolo dove c'è scritto che chi si vaccina potrebbe avere delle conseguenze. E certo che potrebbe avere delle conseguenze. Nell'articolo poi c'è scritto che le conseguenze sono una forma leggerissima dei problemi che potresti avere se prendi il Covid, che è una cosa insita in qualsiasi vaccino. Cioè, se tu fai il vaccino dell'influenza, ti fai una influenza leggera per creare gli anticorpi, perché io non sono un tecnico, però così a mente più o meno i vaccini funzionano così. Cosa succederebbe nelle aziende? Secondo me ce ne sarebbero alcune che potrebbero essere in difficoltà, proprio perché magari hanno delle persone chiave, perché poi alla fine guarda che è molto più diffuso anche fra persone che hanno posizioni abbastanza importanti.
Ma che pensiamo? Che ci ha collegato al tasso di studio?
Io so di aziende anche abbastanza grandi che hanno, per dire, il capo del personale che è un Novax, quindi immaginati come vai a gestire una cosa di questo genere dove il capo del personale, che quello dovrebbe coordinare tutti i controlli eccetera, è un Novax.
Insomma, mi pare di capire che tu sei di un realismo problematico. Allora,
qualche problema potrebbe esserci da parte dell'impresa. Io sarei per l'obbligo vaccinale tutto questo.
Spero di sbagliarmi, ma non, più di tanto non credo. E penso che l'argomento razionale cartesiano di Carlo Alberto la politica non lo accoglierà, neanche sotto il governo Draghi. Esitano troppo, pensano a un Green Pass rafforzato, cioè si stanno avvitando su questa questione del Green Pass che hanno gestito male, devo dire la verità, secondo me dalla scorsa estate l'hanno vestito.
Perché la compliance del Green Pass, se il problema è, chissà la compliance del vaccino, sì, la compliance del Green Pass è ridicola, è una presa per i fondelli. Non, diciamo, i livelli di controllo effettivo, a parte le falsificazioni, ma il livello di controllo effettivo all'ingresso di ristoranti o di elementi collettivi
è variabile, è un po' random.
Stiamo parlando, scusa, di non dello zero, ho appena trovato la cifra, è lo 0,2% personale medico non vaccinato, no, che non ha fatto compliance, quindi siamo al 99,8% di compliance. Direi che l'argomento è finito dal punto di vista dell'efficacia.
Va bene, come sempre tu anteponi il tuo calcolo intellettuale alla realtà. La realtà è più complicata di questo, te l'ho detto. Poi è una forma dialettica per far capire cosa ci aspetta. Ci aspetta, secondo me, ulteriori rinvii intorno a questo barocchismo del Green Pass rafforzato che, vabbè, a me lascia abbastanza interdetto. Dopodiché, cari signori, la realtà è quella che i contagi sono ripresi in paesi limitrofi a noi. Noi possiamo gonfiare le gote dicendo perché noi abbiamo misure più efficaci, è tutto sotto controllo, però insomma, secondo me la battaglia
7 milioni di persone più che sufficienti per far salire
la lotta è di lunga durata e bisogna capire che bisogna avere una
faccio il cinico,
no, sai cos'è, posso dire una cosa, io che ho un po' viaggiato, allora per una volta lasciando escludendo tutta la parte di persone Novax eccetera, per una volta noi italiani siamo molto più, forse perché siamo stati uno dei paesi più
molto più
ligi alle regole. Cioè da noi io vedo tutti gli stranieri che vengono e i viaggi all'estero che ho fatto, mascherine, cioè proprio finita all'estero, mentre in Italia per esempio la si mette molto nei luoghi affollati, e quella è una cosa che secondo me ci sta aiutando.
Continua ad aiutare, sì, bisogna continuare.
L'insieme delle due cose, quindi
tu dici che siamo un
livello
popolo
di vaccinazione.
Siamo un popolo di esempio, dai, su. Vabbè.
Ma no, siamo più ligi. Guarda, io tutti gli stranieri che sono venuti sono rimasti stupiti da quanto la utilizziamo in Italia. Io sono stato moltissimo in Spagna non si usa quasi, cioè sembravo l'unico scemo che andava in giro con la mascherina dove c'erano i
benissimo affollati, benissimo io. Come avete capito, il punto è problematico, però ragionarla in termini razionali è la cosa migliore da sperare che avvenga. Però resta con noi. Partiamo da un'altra questione. La questione è rappresentata da questo premio, presentato come premio produttività, in realtà puro e mero premio presenza ai lavoratori di Amazon. è noto che aziende pubbliche 100% come AMA e ATAC a Roma sono in condizioni di disastro certificato, e l'emergenza rifiuti è l'epitome, la sintesi e contemporaneamente le castiche rappresentazione dello stato di efficienza dell'amministrazione pubblica nella capitale, così come l'ATAC per i trasporti. E di fronte al neo sindaco Gualtieri, che ha promesso per Natale segni evidenti già quindi in poche settimane dal suo avvento al Campidoglio di offrire ai romani e ai turisti segni tangibili di maggior pulizia nelle strade, ecco che parte un presunto accordo di produttività. E questo accordo di produttività, adesso tenteremo di spiegare perché non è un accordo di produttività, però che cosa fa? Un premio fino a 300 rotti euro per lavoratore, in realtà a seconda del rispetto del numero effettivo di giornate di prestazione del lavoro, se non si supera un certo numero, 5 giorni di astensione, per ragioni varie e diverse, ferie da godere, motivi sanitari, certificati e così via. Quindi in realtà è un mero premio alla presenza, non si parla di obiettivi più elevati da premiare, cioè la produttività è un'altra cosa. E questa cosa ovviamente ha fatto gridare molti allo scandalo, alcuni, i prevalenti come me, che oramai sono realisti, hanno fatto ironia, ma voglio sentire Carlo Alberto e Renato su due questioni. Primo, io la prendo realisticamente. Quando in un'impresa i tassi di assenteismo sono a doppia cifra, prima di pensare al premio di produttività, come migliorare l'obiettivo perseguito, incentivando a perseguire chi lo realizza meglio, bisogna essere realisti, e il primo livello di realismo è far ritornare semplicemente a lavorare. E quindi uno può dire questo è il realismo. Secondo, caro Renato, mi risulta che cose di questo tipo non siano solo diffuse nel settore pubblico, ma ci siano anche nel mondo privato, perché diciamola tutta, il tasso di assenteismo del mondo pubblico è nella media più elevato del privato? Sì, ma anche nel privato, tranne l'industria, nella ristorazione dove si paga pochissimo e se non vai perdi il posto, e in pochissimi altri comparti, anche nell'industria e nei servizi soprattutto, in realtà il tasso di assenteismo non è bassissimo. Siamo lontani dalle cifre della PA, ma non siamo sideralmente lontani. Tanto è vero che quando mi sono posto il problema, fine delle mie due domande, di accertare ma questa anomalia fa gridare giustamente nell'alto dei cieli o è diffusa, ho scoperto che nelle vacanze, nei periodi estivi e sotto Natale e Capodanno invece, fior di aziende private a umma senza fine sui giornali hanno contratti di questo tipo. Partiamo da Carlo Alberto e poi da Renato.
Ma è così, ci sono da decenni ci sono legami tra premi cosiddetti di produzione e una componente di questo premio che è legata all'assenteismo. Posto che l'assenteismo e la malattia sono due entità anche legalmente diverse, però l'industria privata da decenni, non voglio citare i nomi, ma sono noti, sono aziende molto importanti e molto famose che fanno contratti di questo genere qua. E il difetto sta nel manico. Quando c'hai il tasso di persone che si mettono in malattia superiore al 10%, il problema non è la malattia, il problema è il management, caro Oscar. E la prima roba da fare è cambiare completamente il management, ma non c'è dubbio, nel senso che palesemente non sono state create le condizioni di lavoro, di adesione, di convergenza con la mission aziendale. Cioè hai sbagliato ad assumere persone o hai sbagliato a motivarle, prima responsabilità. Seconda responsabilità, il vero problema sta nell'oggettivo del premio, nell'oggetto del premio. E tu hai detto produttività. Bene, finché incentiviamo la mera presenza di fattori produttivi, il tempo, le ore di presenza, e non incentiviamo il risultato, l'outcome, ovvero nel caso specifico, che ne so, la pulizia delle strade o la produzione di un bene, è ovvio che c'è una distorsione fino a arrivare al limite della concussione, della corruzione nel caso di un'azienda a partecipazione pubblica. Cioè ti pago per fare un crimine, ovvero per non sottopormi a un crimine, ovvero una dichiarazione di falsa malattia. siamo veramente su quel versante, sto esagerando, ma il concetto è quello. Ma il difetto sta nel manico. Vuol dire che il modello organizzativo, il modello del sistema di incentivi che ha disegnato il management e l'amministrazione di un'azienda è del tutto inefficace. Quindi prima roba, rimuovere questa amministrazione, rimuovere tutti i manager e mettere qualcuno che sa fare questo mestiere.
Che dice Renato?
Ma allora, io parto da un esempio. Noi siamo, come la maggior parte delle aziende, abbiamo problemi di consegna da parte dei fornitori, e un fornitore ci ha proposto di poterci consegnare del materiale dicendo faccio venire le persone il sabato a lavorare, così riesco a consegnartelo, perché durante la settimana non riesco a consegnartelo, ho altri ordini, eccetera. In quel caso lì l'ho pagato io, ero l'incentivo, ad esempio, e l'ho pagato anche molto caro, però sai, l'alternativa era fermarsi. Ci sono un sacco di aziende che danno dei pacchetti aggiuntivi se uno lavora nei periodi, chiamiamoli, un po' più disagiati, cioè.
Però distingue, però Renato, tu hai fatto un esempio che era un lavoro aggiuntivo, sì, in fine settimana, giorni, certo, non lavorativi. Quella, no, certo, quello è più produttività.
Allora, io quello...
No, qui stiamo parlando dei giorni ordinari di prestazione.
Ma parliamo dei giorni ordinari o parliamo... Perché io avevo letto che era su tutto l'arco, diciamo...
Su tutto l'arco dei giorni fino a fine gennaio.
Dei giorni fino a gennaio, però, in cui c'è dentro tutto un sacco di festività.
Sì, ho capito, ci sono dentro le festività, ma non si tratta di andare a lavorare nelle festività.
Infatti stavo andando avanti dicendo che poi... Ci sono pacchetti che hanno alcune aziende che fanno 24x7, quindi hanno quello che lavora anche a Capodanno, a Natale, la notte di Natale, cose di questo genere, e poi ci sono comunque moltissime aziende che legano alla presenza i premi, diciamo, una parte dei premi. Poi naturalmente quelli delle aziende, non semplifichiamo, sono sempre molto più complicati, perché sono legati in parte alla produttività, in parte all'assenteismo, eccetera. Allora, è sicuramente molto comune anche nelle aziende private, questo è certo. Quello che io dico è, rispetto a quello che diceva Carlo Alberto, quanto noi abbiamo poi dei veri controlli da parte dei medici compiacenti o compiacenti, oppure che non riescono a dire di no, su certificati di malattia dati molto spesso un po' troppo. Questa è una polemica che Confindustria ha fatto per diversi anni sulla qualità dei certificati medici del medico, che in qualche caso addirittura è lui che dice no ma ti do 3 giorni, intanto naturalmente al medico non costa nulla dare giornate di malattia in più alle persone.
E questo è un problema, ovviamente, perché il sistema di controllo incrociati dà un potere discrezionale al medico del tutto inaccettabile in questo contesto, perché non è costretto a esibire, come dire, le prove empiriche, scientifiche di questa sua valutazione. Quindi è chiaro, cioè, abbiamo costruito un meccanismo collusivo, esatto. Quindi vedi che il problema sta nel manico, non sta solo a valle dell'incentivo, caro Oscar.
Allora, io dico la mia invece in 10 secondi. Primo, la questione non è di legittimità, perché come avete visto questi accordi ci sono. La questione è di opportunità. Io fossi stato nel sindaco di Roma, penso che i romani meritino un cambio di segnale. E il cambio di segnale in termini di opportunità non è fare un premio solo per degnarsi di andare a lavorare, anche se riconosco il problema oggettivo c'è dei tassi di assenteismo nei giorni ordinari di prestazione in quell'azienda, ma è quello di aggiungere esemplificativamente, simbolicamente, deliberatamente un esplicito premio a chi prendeva più merito nella realizzazione di obiettivi aggiuntivi, non la pura presenza. Ecco, la mia questione e la mia critica a Gualtieri è di opportunità. Gualtieri ha detto che naturalmente l'AMA l'ha assunto in piena autonomia, mi faccio una risata, benissimo, non è così. Però quando c'è un'azienda pubblica disastrata e si dice che si vuole cambiare pagina, se si comincia con la continuità dell'accordo sindacale, che è la radice del cancro degli ultimi anni di gestione 5 Stelle in ATA che AMA, non va bene, perché la discontinuità non arriverà mai. Invece voglio sapere rapidamente l'opinione del mio pre-manager, imprenditore, e dall'altra del consulente di piani industriali sulla tecnologia avanzata e l'innovazione, su l'assalto a Telecom, l'ennesimo assalto a Telecom che è in corso, arriva al fondo KKKR, no, due, non tre, ecco, e allora la questione è che Telecom Italia, non ha mai requie, cioè gli amministratori delegati per industriali cambiano, e i margini scendono sempre, e tutti quanti, in questo caso Vivendi, che è tornata la grande pace con Berlusconi e quindi diventa proattivo in Telecom Italia, dice no, non va bene. Non ho capito se Vivendi lavora al conferimento della rete in CDP. Martedì, all'inizio della prossima settimana, ci sarà un chiarimento, spero, dalla CDP di Scannapieco, che comunque cambia obiettivi, ma io voglio capire, caro Roberto, cosa ci ha capito, cosa vedi di rischio, cosa vedi di opportunità, e poi Renato.
Beh, il primo segnale, fammelo dire, visto che siamo sempre accusati di essere un po' pessimisti, è che l'idea che un fondo come KKR, che penso sia tra i migliori al mondo, e non lo penso e basta, cioè è un fatto, voglia investire in Italia e nelle infrastrutture che sono un settore iperregolamentato, quindi dove oggettivamente vieni sottoposto a un ricatto politico significativo e Vivendi ne sa qualche cosa, è un segnale eccellente. È un segnale eccellente ed è il secondo segnale dopo quello per Open Fiber di Macquarie. Quindi due grandi fondi internazionali, uno che ha investito, Macquarie, e l'altro che vuole investire se l'offerta verrà confermata, che ci dimostra che questo paese ha potenzialità e che basta un minimo di stabilità di governo, per quanto fragile, per riattirare grandi capitali, non soltanto, fammi dire, nelle PMI che fanno fashion o food, ma nelle opere infrastrutturali. È un momento importante, perché dobbiamo dirlo, è uno degli effetti della presenza di Mario Draghi e del suo governo, avere un interlocutore con basi razionali. Secondo punto specifico per Telecom Italia. Telecom Italia è un assetto di governance instabile e lo sappiamo da anni. E quindi questa stabilizzazione va fatta a valle del fatto che il PNRR e in generale le decisioni dell'Unione Europea e in coda quindi quelle italiane sono che l'infrastruttura di telecomunicazione è diventato un grande bene pubblico indispensabile, un'infrastruttura pubblica inclusiva, abilitante alla democrazia, all'economia, alla salute, all'educazione. Senza infrastruttura di telecomunicazione non avremmo avuto scuola, non avremmo avuto salute, non avremmo avuto commercio.
Quindi stai dicendo che bisogna farla pubblica?
No, sto dicendo. Ah. Infatti sto celebrando l'arrivo di capitali privati, sto dicendo che bisogna finalmente mettere mano a un assetto disfunzionale, caro Oscar, delle infrastrutture di telecomunicazioni in Italia, per cui vai avanti tu che mi viene da ridere. Il risultato finale è che noi abbiamo qualche città ben infrastrutturata, Milano non è tra queste, ma il resto del paese oggettivamente indietro, con una prospettiva di un 5G o e domani di un 6G che ha bisogno di un livello infrastrutturale completamente diverso da quello del 3G e 4G, e quindi ha bisogno, per esempio, di abbattere i limiti assurdi, ingiustificati, ideologici, fanatici alle emissioni, per poter ottimizzare la copertura. Altrimenti l'Italia nel terzo millennio non ci entra ancora. Ricordiamo l'indice DESI, che ci ha visto leggermente migliorare dal punto di vista infrastrutturale, ma che ci pone ancora nettamente inferiore alla media europea. Il terzo livello, quindi, posto che a livello di macro, cioè paese, è una buona notizia, a livello industriale, settore, è un'altra buona notizia mettere mano al settore delle infrastrutture. Fammi dire, la governance di Telecom Italia oggi ha bisogno di una soluzione stabile, e dal mio punto di vista, se il progetto di KKR è un'opa totalitaria, una eventuale scorporo, probabilmente delisting a questo punto dell'azienda, perché poi esca da questa procedura fuori dai vincoli di borsa, esca un assetto tale per cui si creano le condizioni per un investimento privato, Oscar, privato, dove lo sappiamo io e te da liberali classici che il piede del pubblico ci sarà, ed è un piede del pubblico tutto sommato legittimo finché non è gestionale o distorsivo, sulla parte infrastrutturale, ma soltanto wholesale, quindi fammi dire una sintesi fra il modello Open Fiber e il modello FiberCop, e poi sopra, a livello di servizi invece, massima competizione, massima innovazione. Ecco, se l'Italia va in quella direzione, che è la direzione che sta favorendo comunque l'Unione Europea, io non mi straccio le vesti.
Renato, che dice?
Ma io dico che Telecom o TIM è stata un'azienda massacrata dagli imprenditori all'italiana, ma comunque viene praticato molto anche all'estero, che usano i soldi dell'azienda per comprare l'azienda. A furia di management buyout, in cui i soldi che venivano usati sono quelli della Telecom, ci siamo ritrovati con un'azienda troppo indebitata per fare gli investimenti necessari, e questo ha portato naturalmente alla caduta dei margini, perché poi se tu non sei innovativo e non vai avanti a fare investimenti, è evidente che in un mercato così difficile i margini calano. Secondo me il fatto che arrivi un grande fondo è una notizia positiva. Credo che la strada sarà quella che sta dicendo Carlo Alberto, così ad occhio. Io non sono un tecnico di quel settore, quindi lui magari è un po' più consulente di me in quel settore. Io la vedo come una buona notizia. Abbiamo bisogno probabilmente di un'azienda, che arrivi qualcuno che intanto fa una governance come si deve, perché abbiamo visto che negli ultimi tempi più che altro litigavano, e fa un piano industriale che abbia un po' di anni davanti per portarlo avanti, perché se no qua, se tutte le volte continuiamo a cambiare il piano industriale a seconda del governo e a seconda di chi è in quel momento l'azionista di riferimento, non andiamo da nessuna parte. Insomma, le aziende hanno bisogno di stabilità, questo molto spesso ce lo si dimentica.
Io mi limito a tre pillole secchissime. La prima, sì, lo ripetiamo ogni volta, ed è giusto così, i privati hanno, dai capitani coraggiosi in avanti, responsabilità pesanti.
Coraggiosissimi, cuor di leone proprio.
Sul debito e sulle operazioni di sistema private fatte da grandi banche italiane che hanno consentito queste gestioni, che hanno portato allo smantellamento poi delle posizioni estere tra il Brasile di Telecom Italia. Vero, però insomma oggi non è più quella la questione. Oggi è una questione di un'azienda appesa ai margini sul mercato domestico, di un mercato a fortissima competitività, perché arriva sempre l'Iliad di turno che abbassa ulteriormente i margini, e il problema è quello di avere la rete in rame a cui sono appesi covenant e debito. Questo è il punto, l'abbiamo detto mille volte che questa la faccenda. Seconda considerazione, però, in questi anni l'oscillazione, l'instabilità è stata data da due fattori. Primo, è stata data dal pessimo regalo che Renzi, quello che sta facendo la Leopolda, ha dato su questa materia con la sua idea della mano pubblica e che riprendeva la rete, e la riprendeva in teoria per fare le gare dove non c'era mercato. Poi si è rapidamente capito che non era così, però i costi erano così elevati che poi si è sfilata, è arrivato a CDP, Open Fiber, adesso c'è la direzione europea, ma l'Europa dice Open Fiber non si prende anche la rete Telecom, non c'è un monopolio pubblico dell'infrastruttura di rete in nessun paese al mondo. Questa, la prima parte, componente dell'instabilità, caro Renato e caro Alberto, è venuto dall'iniziativa dei governi dello Stato. E questo è il punto, perché invece di pensare, caro Alberto, come dici tu, a una governance di finalità pubblica dell'infrastruttura, perché effettivamente 5G ha bisogno di decine di migliaia di antenne, no? Hanno pensato che lo Stato doveva riprendersi la rete. E questo è stato un errore. Mi dispiace, Renzi ha fatto errori giganteschi per la sua voglia di rimettere la politica al centro. Ecco, non sto parlando delle faccende giudiziarie, sto parlando di questa roba qua, che ripescava poi un'antica vocazione della Enel di Tatò, quella dell'iperdiversificata a fare queste cose qua, sbagliata anche dal punto di vista di Enel. Per fortuna che Enel poi si è tirata indietro. E l'altro fattore però è stato il signor Bolloré. Perché in realtà l'attrattività di un mercato italiano a prezzi così bassi, azioni così scontate, è un mercato che resta molto vivo, c'è e si vede, perché l'attenzione internazionale in queste settimane, persino al calcio, è arrivata e si è moltiplicata, e come si vede Telecom Italia non fa eccezione, se c'è la disponibilità addirittura a un'opera totalitaria di KKR su Team. Però questa faccenda di Vivendi dovrebbe adesso, avendo potentemente spinto Carlo Alberto verso la contendibilità dimostrata agli occhi del mondo, dell'azionariato e del controllo di Telecom Italia, ebbene adesso la contendibilità è diventata così aperta che gli americani vengono, e questa roba fa pugni, immagino, con le aspettative di Guido Fontaine, che è il rappresentante di Vivendi e di Bolloré nella compagine, e che ha chiaramente fatto intendere negli ultimi mesi che la gestione Gubitosi, che aveva detto no all'apporto della rete al gigante pubblico guidato da CDP, non andava bene, e non andava bene, però non è che hanno un programma alternativo o risorse proprio da investire. A questo punto vedremo se saranno gli americani. L'ultima mia speranza è che la CDP di Scannapieco, che ha avviato una revisione molto profonda della confusa espansione che ha contraddistinto dall'epoca Renzi fino ai 5 Stelle, la gestione del CDP. Adesso vedo e spero che sia scannapieco a non voler pensare di mettere in piedi una cosa su cui la Commissione Europea ha già detto no. Vedremo nei prossimi giorni, ma questo è un fallimento pubblico-privato insieme nel nostro paese. La questione della governance seria di sviluppo e per attirare investimenti necessari a realizzare un'infrastruttura di rete capace di farci, da una parte, recuperare il gap terrificante che continuiamo ad avere e per cui un imprenditore come Renato continua a non avere segnale. Un imprenditore che esporta in decine di paesi, ce ne sono migliaia.
Per fortuna a casa, dai.
Ok.
In smart working.
Dall'altra parte però anche a immaginare una condizione che non sia la lotta nel fango tra privati senza soldi ma per questioni di potere e poi chi dice allora ci pensa lo Stato, perché sennò vuol dire che rimaniamo in un'arena da gladiatori dell'antica Roma. Benissimo, grazie ai miei due compari molto illuminati e a questo punto
oggi non lo so se siamo illuminati, Oscar.
Siamo illuminati sempre.
Mi sembro un po' confuso su questi argomenti.
No,
mi sono sembrato io confuso, figuriamoci cosa sono sembrato agli altri.
Non ti preoccupare, nel 22esimo episodio non sarai più confuso e ci dirai la tua linea verso la salvezza dell'anima. Tieni conto che viviamo in un paese, caro ascoltatore, in cui ci stiamo gonfiando molto il petto perché stiamo correndo più della manifattura tedesca e francese e sentiamo di aver risolto tutti i nostri problemi. Temo che dovremmo tornare su alcune mine strutturali che dovrebbero indurre la politica italiana a essere un po' meno sicura di questa certezza.
E molto più velocemente di quanto ci aspettiamo.
Ecco, temo anch'io, ma non per essere gufi, noi siamo ottimisti, ce la faremo. Il problema sarà a chi presentiamo i conti, cioè se ai soliti e alle solite vittime oppure no. Grazie caro Alberto, grazie Renato, appuntamento al 22esimo episodio.